Allora, nelle precedenti puntate vi ho raccontato la breve storia delle corti costituzionali, come esse siano derivate sostanzialmente da una sentenza americana del 1803 che ha fatto scandalo e continua a fare scandalo perché per la prima volta compare l'idea che il legislatore non sia onnipotente, che è un vecchio mito che ha dominato tutto l'Ottocento, oltre che il Settecento, cioè che il legislatore è il legislatore. Chi dà il potere al legislatore? Beh, oggi diremo il popolo, il corpo elettorale. Cara, è stato bello, ma qui finisce, appunto. Scusate l'omicidio di Zanzara, di Mosca. È un reato, questo, che ho compiuto, è un reato contro chiunque maltratti gli animali, e quello pare che sia animale, non vegetale, e quindi ho compiuto un reato. E oggi diremmo che il legislatore è investito dal voto del corpo elettorale e quindi il principio di rappresentanza è quello che dà forza alla prevalenza della legge su tutto. Però la prevalenza della legge su tutto si scontra con un altro concetto che è di derivazione, diciamo, tardo settecentesca, che è il concetto di Costituzione come atto fondativo che sta sopra la legislazione. Per cui l'idea di avere una Costituzione rigida e sovrapposta alla legge ha portato alla necessità di avere un giudice che garantisce questa corrispondenza, garantisce la conformità delle leggi alla Costituzione. E questa è un'idea che si è sviluppata negli Stati Uniti, ma che è stata a lungo rifiutata in Europa. E lo Statuto Albertino, per esempio, si diceva era una Costituzione flessibile e come tale non si opponeva alle trasformazioni avvenute con legge. La legge è un fenomeno di viviscenza. La legge è... uccidere due volte la stessa mosca non è reato. E la legge è sovrana, rappresenta la sovranità del Parlamento. E i giudici non possono interferire, separazione dei poteri. Un secolo è dovuto passare prima che in Europa, grazie poi alla teoria di Hans Kelsen, che da un po' che non vedo scritto lì, grazie alla sua elaborazione teorica, si introduce l'idea che possa esistere un limite alla legge e che questo limite alla legge possa essere fatto valere da un giudice, e questo giudice è la Corte Costituzionale. Poi vi ho introdotto qualcosa sull'organizzazione dei giudici costituzionali, sulla formazione della Corte, sui tipi di accesso alla Corte, che in Italia sono essenzialmente due: l'impugnazione delle leggi in via incidentale e quella in via principale. Vi ho indicato anche le fondamentali differenze, dopodiché del giudizio in via principale non avrei intenzione di parlarvi più, perché forse nella vita di uno su mille di voi, e non siete mille, capiterà di dover professionalmente affrontare il problema della legislazione regionale e lì vi interesserà sapere come funziona il giudizio in via principale, mentre il giudizio in via incidentale è un tassello fondamentale non solo per fare il giudice, l'avvocato, il notaio, bla bla bla, ma anche per essere un normale giurista. Impugnare le leggi è una cosa normale e vedremo anche che ci sono dei parametri costituzionali che favoriscono un po' la moltiplicazione delle impugnazioni delle leggi. Per cui la Corte Costituzionale ha un sacco di lavoro. E questo non è detto che sia proprio un bene. Ok, oggi vorrei parlarvi in particolare del giudizio in via accidentale, partendo dai tipi di vizi. Per quale motivo una legge può essere dichiarata illegittima? Questa è una cosa essenzialmente terminologica, ma non solo. Si distingue tra vizi formali e vizi sostanziali. Che differenza c'è? Queste sono due coppie antinomiche, due termini usati sempre in opposizione del diritto. Noi giuristi abbiamo una serie lunghissima di termini usati in opposizione. Soggettivo e oggettivo. Diritto soggettivo, diritto oggettivo. Profilo soggettivo che riguarda l'attore e quello oggettivo che riguarda la norma. È normale. Formale e sostanziale è un altro. Poi vedremo anche il merito e la legittimità, che è un'altra coppia di termini opposti. Allora, si distinguono vizi formali e quelli sostanziali perché i vizi formali riguardano il procedimento. Dove si parla di forma, si parla di procedimento. Quindi una legge è viziata nella forma se il procedimento non è stato regolare. I vizi sostanziali invece riguardano le antinomie, cioè un conflitto tra la norma contenuta nella legge e la norma contenuta nella Costituzione. Qui c'è una domanda importante: si possono applicare i vizi formali agli atti precostituzionali? Questa è una subdomanda di una domanda che si è posta storicamente e che era molto più impattante. Si può giudicare illegittima una legge precedente alla Costituzione per violazione della Costituzione? Perché qua si sovrappongono il criterio gerarchico, Costituzione sovrapposta alla legge, e il criterio cronologico, la Costituzione viene dopo la legislazione precostituzionale, tautologicamente. E se posto il problema, se la nuova Costituzione potesse solo abrogare la vecchia legge, ma questo è raro perché la Costituzione pone soprattutto norme generali e principi e quindi non può abrogare le norme speciali di dettaglio, oppure potessero essere impugnate e dichiarate legittime le leggi precedenti per contrasto alla Costituzione. Su questo problema si è svolta battaglia di fronte alla Corte Costituzionale nel 1956, perché le prime sentenze della Corte riguardavano norme penali che reprimevano le libertà costituzionali, per cui sono state impugnate per contrasto con la Costituzione. E come vi ho già segnalato, il governo di allora, che era un governo di destra, ma di destra, molto conservatore, è talmente conservatore che non attuava la Costituzione, si oppose anche all'applicazione della Costituzione nei confronti della legislazione fascista. Per cui davanti alla Corte l'avvocato dello Stato che rappresentava il governo disse: la nuova Costituzione è un programma per il futuro, riguarderà il futuro legislatore, che nel frattempo non faceva nulla di conforme alla Costituzione, e non può applicarsi la vecchia legislazione. Il che vuol dire che la legislazione fascista prevaleva sulla Costituzione repubblicana. Una cosa scandalosa, come vedete, ma è capitato questo in Italia, e la cosa ancora più scandalosa è che non ci sia memoria di questo. Sembra che noi siamo usciti dalla Costituente e siamo arrivati direttamente qui, magari anche un po' prima, nel senso di in mezzo c'è stata una storia di applicazione della Costituzione normale. Non è così, c'è stata una battaglia per l'applicazione della Costituzione durissima, ma durissima, con repressione della polizia durissima, i famosi celerini di Scelba, io me li ricordo, fuga, ero piccolino, ma c'erano ancora i Celerini che giravano con la Jeep, caschetto azzurro e manganello in Jeep, che prendersi una manganellata dalla Jeep non era esattamente una bella cosa. Repressione fatta sulla disapplicazione della Costituzione. Quando si dice che la Costituzione è stata applicata in ritardo perché le regioni e il referendum l'hanno fatto nel 70, il CSM nel 58, la Corte è partita nel 56, si dice una parte della verità. L'altra parte della verità è che la legislazione fascista è rimasta in piedi. Ancora oggi 3 dei 4 codici sono di derivazione fascista. E quel tanto di pulizia, di adattamento della legislazione fascista con la Costituzione è stato fatto dalla Corte Costituzionale, che con la prima sentenza ha detto: ha torto il governo, la Costituzione repubblicana domina su tutto il sistema legislativo, anche sulla legislazione precedente. Ma qui si parla di vizi di merito, nel senso la norma che puniva un certo tipo di associazioni era in contrasto con l'articolo 18 che garantisce la massima libertà di associazione, era un contrasto tra norme, un'antinomia, e il vizio era un vizio sostanziale. Più complicata è la questione del vizio di procedimento, perché le procedure per formare gli atti normativi previsti dalla Costituzione non erano certo le procedure previste dallo Statuto Albertino e dalla legislazione fascista. E la Corte Costituzionale ha detto: no, i vizi formali non si possono far valere di fronte alla Corte Costituzionale, salvo che non tocchino i principi fondamentali della separazione dei poteri, eccetera. Però di fatto i vizi formali non sono fatti valere di fronte alla Corte, se no è ovvio che qualsiasi regio decreto sarebbe illegittimo, visto che adesso i decreti casomai sono presidenziali. Non c'è più la monarchia, ma gli atti del re restano in vigore. I codici penali, codice civile e quello di procedura civile sono dei regi decreti delegati, delegati con norme diverse dell'attuale delegazione. Però si è ritenuto che non siano dei vizi tali da contrastare quei principi fondamentali della Costituzione. Vedete quanti piccoli, grossi problemi ci sono. E ve lo dico ancora una volta, si è dimenticato tutto ciò che è successo in Italia, compresi, che so io, gli anni del terrorismo, che hanno segnato moltissimo la vita personale delle persone, mia compresa, ma la vita repubblicana, e si è dimenticato quello che è una caratteristica dell'ordinamento italiano, e cioè che noi siamo passati dall'ordinamento fascista a quello costituzionale senza una rottura. Sono rimasti i corpi normativi, sono rimasti gli amministratori pubblici e sono rimasti i giudici. L'epurazione è stata fatta all'acqua di rose, e sono stati epurati pochissimi vertici che hanno particolarmente compromessi, ma non sono stati epurati fino in fondo, perché poi hanno fatto ricorso e la Cassazione, che era composta da magistrati non epurati, che erano stati magistrati durante il fascismo, ha detto: cancelliamo queste brutte cose. Per cui, con la solita cosa italiana detta tra Lucci e Vini, si è evitato A, la guerra civile grazie alla Costituzione, B, depurazione, stabilendo l'assoluta continuità. Per dirvene solo una, voi sapete che ci sono state le leggi razziali in Italia, e in Italia si è stabilito anche un tribunale della razza, si chiamava così, tribunale della razza, competente all'applicazione delle norme di difesa della razza. Il presidente di questo tribunale era un magistrato, Gaetano Azzariti, nonno dell'attuale mio collega Gaetano Azzariti. E Gaetano Azzariti era considerato un grande tecnico del diritto, molto bravo, ma era presidente del Tribunale delle Razze. Non è stato epurato, anzi, è stato inserito nella pool dei tecnici che hanno preparato la Costituzione, è stato ringraziato pubblicamente del lavoro svolto e poi è stato nominato giudice della Corte Costituzionale. No. Ora, io non ho avuto l'avventura di conoscere lui e tutti dicono che fosse un gran tecnico, ma caspita, passare dal presidente del Tribunale della Razza al presidente della Corte Costituzionale c'è un certo salto, no? Come dire, non è una cosa che lascia indifferenti, ma vi dà l'idea anche della totale continuità dell'istituzione. Ed ecco perché si pongono questi problemi di compatibilità con la vecchia legislazione, con la nuova Costituzione. Oggi noi abbiamo un bel pezzo di ordinamento che risale agli anni del fascismo o anche prima del fascismo. Quale elemento di riflessione? E qui incominciamo a ragionare su cose un po' più interessanti. I vizi formali riguardano il procedimento di formazione di un atto e quindi colpiscono i vizi, provocano la invalidità dell'atto. Se tu attui la delega dopo il tempo definito, quell'atto è invalido per un vizio formale, mancavano uno dei presupposti per la sua emanazione e quindi viene dichiarato illegittimo l'atto. Può essere che venga dichiarata illegittima una sola disposizione, perché può essere che solo quella disposizione sia viziata. Capita. Se fanno un decreto legge che riguarda il terremoto, scusate, il crollo del ponte di Genova e dentro ci mettono altre norme, può essere che vengano impugnate dicendo il decreto legge non corrisponde ai requisiti costituzionali di omogeneità e quindi quelle disposizioni sono illegittime. Faccio l'ipotesi perché non sarà così, perché hanno messo un titolo lunghissimo, come dice Ponte di Genova, ma anche Ischia, ma anche i fanghi e così via, la legislazione del ma anche. Allora, vizi formali si scatenano sugli atti o sui pezzetti degli atti, delle disposizioni, che sono cose. I vizi sostanziali invece si riflettono sulla norma. Viene dichiarata illegittima una disposizione perché contiene una norma incompatibile con le norme costituzionali. E qui introduciamo una distinzione tra disposizioni e norme che vi ripeterò fino alla nausea perché è fondamentale per capire la Corte Costituzionale e la sua giurisprudenza. Dicasi disposizione la formulazione scritta contenuta in un atto normativo, la consuetudine non può avere disposizioni perché non è scritta. Dicasi norma, il significato normativo che si ricava dalla disposizione. Per la consuetudine, il significato normativo si ricava invece da un comportamento. Il comportamento può essere vero o falso, cioè può essere che sia un comportamento effettivamente seguito, ripetuto, e che ci sia il senso dell'obbligatorietà, ma non può essere giudicato come fosse una disposizione, non è una disposizione, non è un atto di volontà. Bene, lasciamo stare la competenza, che è un bel problema, non voglio complicarvi la vita, e andiamo avanti. Questo buffo PowerPoint cercate di capirlo, perché è l'asse portante per capire che cosa sono le sentenze della Corte Costituzionale, anzi direi che è l'asse portante per capire come le sentenze della Corte Costituzionale entrino nel processo. Stiamo parlando di un giudizio incidentale, il giudizio incidentale sorge di fronte a un giudice visibilmente infelice. prima c'è un evento. Questo personaggio dalla faccia particolarmente intelligente viene buttato sotto da una vecchia panda. Ecco, un classico evento, no? Un classico evento. Tu sei passato col rosso, no, era il giallo, ma io venivo dalla destra, ma andavi troppo veloce, le tue gomme sono consumate, non hai frenato in tempo, stavi telefonando e non ti sei accorto di niente. Vogliamo parlarne? Sì, dove? Davanti a un giudice. Questo giudice, da chi è adito, parola tecnica che vi pregherei di imparare, adire il giudice vuol dire presentare una domanda al giudice. Da chi è adito il giudice? Mettiamo che sia adito da questo signore con felpa arancione. E perché va dal giudice? Perché vuole dei soldi, che si chiama risarcimento del danno. Articolo 2059, danni derivanti da incidenti automobilistici. Per cui la sua domanda è una domanda seria, perché lui ha un interesse ad agire, e l'interesse ad agire è un interesse materiale, che può essere il risarcimento, che può essere la condanna di chi ti ha offeso, che può essere la rivendicazione del posto macchina nel condominio. Queste belle cose sono tutte posizioni di vantaggio che un tizio rivendica e va dal giudice perché qualcuno gliela conteste. Classica causa tra inquilini di un condominio su chi ha il diritto di mettere la sua macchina in una certa posizione nel cortile. Cause infinite. E dove la pretesa è una pretesa materiale, un vantaggio materiale, no? Notate, e questo ve lo ripeterò perché è uno dei motivi per cui la nostra giurisprudenza provoca debito pubblico, è che la domanda è sempre di accrescere i propri interessi. Nessuno va dal giudice per vedere diminuiti i propri interessi, no? Lo si capisce. Tu guadagni troppo? Fai un atto di carità, regalalo a chi guadagna di meno. Conoscete qualcuno che lo fa? No. Chi va dal giudice è perché dice: io guadagno poco rispetto a lui, voglio guadagnare come lui, per cui chiede l'accrescimento dei propri interessi. E questi interessi possono essere interessi materiali, come nel nostro caso, ma possono essere anche interessi di tipo morale, la dignità, il risarcimento del danno, sempre pecunia, perché sono stato offeso, il risarcimento del danno perché mi hanno operato la gamba destra mentre mi faceva male la gamba sinistra. Alla fine è il risarcimento del danno uno dei forti motori che porta davanti al giudice, la pecunia. L'interesse ad agire deve trasferirsi in una domanda processuale, altro termine tecnico. Domanda. Quello che si pone al giudice è una domanda. La domanda può essere del tipo più vario, ma deve essere collegato a un interesse personale e attuale dell'istante. Deve essere un interesse personale. La carrozzeria qua vicino decide di costruire una torre per liberare i suoi fumi, e questa torre toglie la visuale della mia casa. Io posso agire perché sono intaccato nei miei interessi. Ma se io sono professore di questa università e vedo la torre e mi dà fastidio e penso che questo deturpi l'ambiente e il tessuto urbanistico, cosa che sicuramente è, perché sarebbe illegittima per regole urbanistiche, non posso agire perché non c'ho un danno personale, non c'ho un interesse personale. Il processo nasce sempre per un'istanza egoistica, un interesse personale. Questo vi spiega anche perché alcuni interessi hanno difficoltà ad andare davanti al giudice. Davanti al classico scempio urbanistico, che costruiscono una casa viola triangolare di 18 piani in una zona che invece è destinata al verde, quello può essere fatto valere dal sindaco, può essere fatta una denuncia penale, forse, ma i privati possono agire solo se sono i vicini di casa, perché hanno un interesse personale. Gli altri no. Tanto è vero che adesso la legislazione ha cercato di dare diritto di azione ad alcuni soggetti collettivi, proprio perché i soggetti collettivi portano alla tutela non egoistica dell'individuo, ma degli interessi diffusi. Le associazioni ambientalistiche, quelle dei consumatori, per esempio, sono due entità che possono agire in nome collettivo per un interesse diffuso, saltando un po' la necessità che ci sia un individuo con l'interesse suo proprio. Il giudice, di fronte alla domanda, si trova ad applicare una legge e ritiene che questa legge non sia compatibile con la Costituzione. Vedremo più analiticamente che cosa deve fare, ma questo suo dubbio adesso dobbiamo un attimo capirlo. Che cosa vuol dire che una legge non è compatibile con la Costituzione? È un modo allegorico di esprimersi, non molto produttivo, perché il giudice non applica le leggi. Le leggi sono pezzi di carta, sono fogli da Gazzetta Ufficiale stampati. Come si fa a impugnare una legge? Se la pallottola, la si prende, la si mette dentro una cartella, è quella l'impugnazione delle leggi? No, è quella l'applicazione delle leggi. Come si fa a applicare una legge? Si prende lo scotch e si attacca il foglio con la legge sulla bacheca? No. Quello che si impugna e quello che si applica non è l'atto e neanche la disposizione scritta, ma è la norma. E la norma è il precetto, la regola, chiamatela come volete, che il giudice ricava dalla lettura dell'atto. Certe volte è talmente banale che non si accorge neanche di interpretare l'atto. L'atto dice: chiunque viaggi nella velocità superiore a 130 km orari in autostrada è punito. Non c'è molto da interpretare. Però la norma è il significato normativo che il giudice applica al suo caso. Vi ho fatto l'esempio di quello che entrava in città, gli scappava la pipì, non trovava parcheggio, ha lasciato la macchina in terza corsia, gli hanno dato la multa, gli ho detto: io agivo in stato di necessità, come la disposizione prevede. E la Cassazione ha dovuto dire che se ti scappa la pipì, quello non è uno stato di necessità. Forse perché i giudici della Cassazione hanno tutti il pannulone? Chi lo sa? Potrebbe essere una soluzione. E è un problema di interpretare anche una norma così banale, no? L'ho portato come una norma banale, ma il divieto di sosta non è una norma così banale. Implica una certa quale interpretazione. Allora, se il giudice trova che la norma sul divieto di fermata di sosta è illegittima, perché il suo caso è un caso particolare. Tizio sentiva arrivarsi un infarto, ha detto: che faccio? Accosto? E ha accostato. E come ha accostato, è arrivato il vigile dicendo: non può accostare qui, multa. Dice: sì, ma io ci stavo per avere un infarto. Lo prevede la disposizione? No. Il giudice ci arriva con le sue armi? Beh, se ci arriva vuol dire che ha fatto un'interpretazione e ha ricavato una norma. Quella norma è compatibile con la Costituzione? Lo valuta il giudice. Se il giudice non c'è un dubbio, ecco che ha un dubbio. E questo dubbio lo paralizza. Adesso io do la traccia, poi esamineremo tecnicamente i singoli passaggi. Lo paralizza perché, per quello che vi dicevo l'altra settimana, cioè perché lui non può disapplicare la legge, perché è vincolato all'applicazione della legge, ma tantomeno può disapplicare la Costituzione. E quindi, di fronte a un dubbio di incompatibilità tra i due atti, deve paralizzarsi e sollevare la questione alla Corte Costituzionale. Questa questione è data esattamente dal dubbio del giudice. Questo è un punto che non entra nella testa dei miei amati studenti, i quali, studiando sul riassunto del riassunto del riassunto, pensano che le cose vanno semplificate. Certo, vanno semplificate, indubbiamente, non nel diritto, perché il diritto è risposta a problemi complessi, e i problemi complessi non puoi semplificarli dicendo ah, il problema è semplice, perché non stai facendo il giurista, stai facendo il cretino. Poi puoi trovare uno più cretino di te che ti paga per avere indicazioni cretine, però non stai facendogli un bel servizio. Se vuoi fargli un bel servizio devi affrontare la complessità. Allora il giudice solleva una questione, c'è una slide sulla questione, interessa ad agire articolo 100 del codice civile, per proporre una domanda e per contraddire la stessa è necessario avervi interesse. Principio della domanda: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. E finisce qui, che è la cosa più bella. Vediamo, dovrebbe essere qui. Questa non ci interessa. E questo è lo schema. Vedete che abbiamo cambiato, stiamo esaminando ciò che fa il giudice. Il giudice, cambiato sesso, non se ne è neanche accorto, si chiama incidentale il giudizio, perché per il giudice questo è un incidente processuale. È un incidente come ce ne sono tanti. Il giudice viene adito e scopre, perché lo dice una delle parti, che non è il giudice territorialmente competente, oppure non è la giurisdizione giusta, ci deve andare al giudice amministrativo, eccetera. Quelli sono tutti incidenti che complicano il suo giudizio, come tutti i veri incidenti. Sono incidenti a cui lui deve dare una risposta con gli strumenti che ha, e l'ordinamento gli dà strumenti. C'è un problema di giurisdizione? Ricorso alla Cassazione, nel senso che sarà la Cassazione a decidere di chi è la giurisdizione. Solo dopo che la Cassazione ha deciso, il giudice riprenderà il suo giudizio. C'è qualcuno che dice, ma non si capisce bene se si deve applicare la norma europea? Interrompe il giudizio e fa un'ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia, con un rinvio pregiudiziale di interpretazione che interrompe il giudizio, che poi riprenderà al momento in cui la Corte di Giustizia risponde. E voi capite che più sono le cause incidentali, gli incidenti processuali, più il giudizio si allunga nei tempi. È inevitabile. Di conseguenza l'avvocato che cerca di puntare a una sentenza il più tardi possibile, magari anche dopo la prescrizione, solleva tutti gli incidenti possibili e immaginabili. C'era l'assistente di diritto penale a Trieste, dove ho fatto l'università, che un giorno disse, faceva lui lezione per professore, non aveva voglia, e disse, domani vi porto in tribunale a vedere il diritto vivente, non queste cose nei libri. In realtà lui c'era udienza, il giorno dopo, e siccome non voleva mancare l'udienza, ma non poteva mancare l'elezione, perché già mancava il professore che lui sostituiva, allora ha detto: venite tutti con me in udienza. E noi siamo andati, anzi io non ci sono andato, e siamo in udienza, e lui tutto il tempo non faceva altro che sollevare questioni pregiudiziali. C'era il giudice, così, che c'era l'avvocato, respinta, e gli respingeva tutte quante perché erano pretestuose. Cioè, se tu non dai al giudice un filtro per opporsi alla perdita di tempo, nessuna sentenza arriverà a una condanna, perché l'avvocato dell'imputato farà tutte le possibili eccezioni possibili immaginabili, per cui tutti gli incidenti sono incidenti che sono sollevati magari dalle parti, qualche volta all'ufficio del giudice, ma sono tutti giudicati dal giudice, sono filtrati dal giudice. Allora, di fronte alla alla questione che si pone, il giudice del processo principale interrompe il suo processo e rinvia la questione con un'ordinanza, termine tecnico, alla Corte Costituzionale. In quel momento, nel linguaggio giuridico, si instaura un giudizio incidentale, che è incidentale rispetto al giudizio principale. Il giudizio principale è quello che porterà alla sentenza. Si interrompe questo giudizio instaurando un giudizio incidentale che va alla Corte Costituzionale e che poi porterà a una sentenza della Corte Costituzionale. Giunta la sentenza, il giudice riprende il suo processo principale. Nel linguaggio tecnico si parla anche del giudice a quo, nel senso che di fronte alla Corte, che è il giudice ad quem, arriva un'ordinanza del giudice a quo. È una terminologia curiale, come dire, da preti, no? Come spieghi, parlando del giudice, di quale giudice stai parlando? Dici: dal giudice a quo, dal giudice da cui deriva l'ordinanza. Ma non è che esistano in natura i giudici a quo, come qualcuno pensa. Il giudice a quo è semplicemente una relativa, il giudice dal quale. Fondamentale è il giudizio di rilevanza. Queste sono cose complicate. Che cos'è il giudizio di rilevanza? È uno dei presupposti perché si instauri validamente un giudizio di fronte alla Corte in via accidentale. Ed è uno dei presupposti che obbligatoriamente il giudice remittente, altro termine tecnico, il giudice che rimette la questione, deve essere valutata da lui e motivata. La rilevanza è una motivazione che riguarda il dubbio che il giudice ha posto, la questione che il giudice ha posto. Rilevante deve essere la questione. E la questione rilevante, se solo sciogliendola il giudice può andare avanti nel suo giudizio. Questa è una cosa molto delicata. È in sostanza la stessa espressione che si usa nel giudizio di fronte alla Corte di Giustizia quando si parla di incidentalità, di pregiudizialità, scusate. La questione è rilevante se pregiudiziale. Il giudizio non può andare avanti se non risolvendo il dubbio. Il dubbio nasce da cosa? Da un contrasto tra una norma ricavata dalla legge impugnata con una norma ricavata dalla Costituzione. I termini della questione sono esattamente questi. Il giudice deve indicare nella questione La legge impugnata, la disposizione impugnata, l'articolo 3,4 della legge 5, la norma che ne ricava, perché è quella che lui sta applicando, la norma che ricava la Costituzione, che è contraria a questa norma, e la disposizione della Costituzione che presume pertanto violata. Questi sono gli elementi che definiscono la questione. È importante capirlo perché, come vedremo, la stessa questione non può essere sollevata dallo stesso giudice, ma se cambia la questione, la Corte deve fare un'altra sentenza. Per cui la identità di una questione è importante da capire. Sì, pausa.